Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sulle frequenze di Patriot Train. Io sono il vostro Francesco e qui con me oggi sarò coadiuvato da Marco Sant'Agostino. Ciao Marco.
Ciao Fra, ciao ragazzi.
E Andrea Casiraghi, come al solito, ritorna sulle frequenze del nostro podcast. Ciao Andrea.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Avevamo organizzato una tavola rotonda decisamente più numerosa per salutare il match del secolo, come lo hanno definito un po' su internet e su tutte le principali testate di football americano, ma ci si è messo di mezzo Zuckerberg e il suo monopolio dell'etere, perché il programma che usiamo noi per registrare StreamYard ha subito un down di qualche ora, adesso sembra funzionare. Voi sapete che noi registriamo di lunedì, il problema è che abbiamo spostato gli orari e quindi dovevano essere con noi anche Mattia e Matteo, che salutiamo calorosamente, e non ce l'hanno fatta poi a recuperare l'appuntamento successivamente. Allora, non sto a ripetere il sito, contatti, tutto quanto, tanto sapete tutto. Cerchiamo di tenere una puntata un po' più snella, un po' più spedita delle ultime volte, e lo facciamo come sempre iniziando dalla prima parte del nostro discorso, cioè che cosa è successo in questa giornata NFL. Non sto ad annoiarvi troppo, ma devo dirlo per dovere di cronaca, lo sapete, ve lo ricordo e lo dico a chi ci ascolta per la prima volta: noi registriamo di lunedì, pertanto non ci è dato sapere il risultato di quello che sarà sicuramente sarà stato per voi che ci ascoltate un bel Monday night tra Raiders e Chargers. Benissimo, allora la settimana si è aperta in realtà con una bella sfida, quella dei Bengals e dei Jaguars, ancora una sconfitta per Urban Meyer e il suo bel Trevor Lawrence, bella partita dei Cincinnati Bengals che vincono in casa e vanno sul 3-1, tra l'altro in una division dove forse quest'anno potrebbero anche insidiare e dire la loro. Sorprendente, anche se i Titans in effetti non erano apparsi la corazzata a cui eravamo abituati ultimamente. Il risultato finale che vede i Jets portarsi per la prima volta nella colonna delle vittorie, 27-24 all'overtime, è chiaro che Titans orfani di AJ Brown e Julio Jones, però insomma questo è un risultato che fa ben sperare dalle parti della grande mela. Poi partita diciamo più combattuta forse di quello che potevano pensare molti, ma che alla fine hanno dominato e vinto i Chiefs per 42-30 in casa dei Philadelphia Eagles, subiscono la prima sconfitta, i Carolina Panthers che vanno a perdere sul campo di una delle squadre più sorprendenti di questo inizio di stagione, ovvero i Dallas Cowboys, risultato finale 36-28 per la squadra di Jerry Jones. Giants che trovano la prima vittoria, un weekend che come vedete sorride alla piazza della Grande Mela, 27-21 in casa dei Saints. Saints che hanno avuto questa bella botta d'orgoglio a Foxborough, ci voleva, e ringraziamo, per il resto confermano il momento difficile, momento non brillantissimo anche per Cleveland, che però va a espugnare un campo ostico, sicuramente, come quello di Minnesota, battendo 14-7 i Vikings. Attacchi che sono, direi, rimasti negli spogliatoi.
Partita spumeggiante.
È stata una partita spumeggiante, esatto. Non ce la fanno, invece, a trovare la prima vittoria i Lions, che sono riusciti a fare una cosa meravigliosa. Praticamente hanno tirato un intercetto praticamente dallo snap del centro, una roba incredibile. Vi invito a vedervi la sintesi anche per recuperare quell'episodio. 24-14 per Chicago, credo tra l'altro nella prima partenza da titolare di Justin Fields, quindi trovano la vittoria, non certo un avversario imbattibile, però insomma. Come non sono stati imbattibili gli Houston Texans, che sono andati a Buffalo a prendere un bel Forty Burger in faccia, quindi 40-0 per i Bills, la sconfitta tra l'altro peggiore nella storia della franchigia per Houston, una franchigia giovanissima, una delle ultime entrata a far parte della NFL odierna, però è la prima volta, c'è una prima volta per tutto, evidentemente anche per prendersi 40 punti senza risposta. Miami prova a combattere in casa contro i Colts che tra l'altro hanno messo in injury reserve Quentin Nelson, ma comunque sono riusciti a tenere botta e a vincere 27-17 appunto in casa dei Miami Dolphins. Vince anche Washington 34-30, non riesce la rimonta agli Atlanta Falcons davanti al pubblico amico. Bella partita, molto attesa, chiaramente quella tra Seattle e San Francisco. Hanno la meglio gli ospiti, Seattle Seahawks 28, San Francisco 49ers 21. Tra l'altro infortunio per Garoppolo, dovrebbe essere un infortunio simile a quello di Trent Brown, dovrebbe rimanere in sideline per qualche tempo, dovrebbe essere week to week la sua situazione, anche lui, anche se lui è apparso positivo e ha detto che non è nulla di grave. Cardinals, che hanno sorpreso un po' tutti, sinceramente, non me li aspettavo, vanno sul 4-0 battendo 37-20 i Rams, in casa dei Rams, tra l'altro brutta battuta di arresto per una difesa fortissima come quella di Los Angeles, che però sembrava non avere veramente risposte per questa offense da fuoco e fiamme. Steelers veramente difficilmente commentabili, ormai Big Ben sembra un ex giocatore, vanno in casa dei Packers e perdono 17-27. Baltimore Ravens, non senza polemiche, per 23-7 si impongono sui Denver Broncos, e poi ovviamente il Game of the Century, Tampa Bay Buccaneers, che vanno a espugnare Foxborough 19-17. Chi si aspettava degli attacchi sul pezzo, sicuramente è stato un attimino deluso da due difese che hanno messo veramente a dura prova i due interpreti, Tom Brady e Mac Jones, che sono sembrati veramente passarsi il testimone in questa gara simbolo della guida dei Patriots, e Mac Jones sicuramente fa ben sperare per l'immediato futuro. Nel news, giusto per chiudere un pochino il cerchio, Nagy dice che per lui Andy Dalton rimane il titolare dei Bears appena si rimetterà, quindi pare che non sia destinato a durare questo stint, tra virgolette, di Fields come QB numero uno. Ovviamente litigano i coach di Baltimore e di Denver, l'abbiamo detto prima. Baltimore praticamente con 3 secondi sul cronometro a fine partita ha voluto correre per chiudere quello che era un record di yards consecutive, 100 yards consecutive, qualcosa del genere, corse a partita, se non vado errato. E ovviamente Fangio dice che in 37 anni di NFL non ha mai visto stronzate del genere, non ci ha dato giù leggero contro Arbor.
Penso se l'avessimo fatto noi.
Bravo, proprio lì volevo arrivare. Pensa se lo, come dicevi, come dicevamo prima, fuori onda. Poi c'è anche un bellissimo video su Twitter che gira di Urban Meyer, head coach dei Jaguars, che praticamente è seduto su uno sgabello, pone il suo avambraccio tra le natiche di una ragazzina che gli balla davanti, e infatti Urban Meyer dice: mi scuso per essere una distrazione, dopo le foto e il video di questo episodio che diventano virali. Poi, tornando un po' sulle cose serie, ovviamente abbiamo visto, possiamo arrivare direi bypassando la schedina, la schedule della NFL, anzi in realtà prima di chiuderlo, l'argomento altre partite, anticipiamo quelle che saranno un attimino le partite del prossimo turno, perché i Jets andranno a giocarsela in casa dei Falcons, una partita veramente impronosticabile. Poi ci sarà il big match super atteso giovedì tra Rams e Seahawks. Lions Vikings trascurabile, Saints contro Washington trascurabile. Noi andiamo ovviamente in casa dei Texans, che speriamo non rialzino la testa proprio domenica prossima. La gara, tra l'altro, sarà alle 7 di sera italiane, quindi ancora una gara comoda da seguire. Ecco, i Dolphins speriamo che continuino a perdere colpi, perché vanno a Tampa Bay a giocare contro i Bucks. Sostanzialmente queste sono le gare più interessanti. Packers contro i Cincinnati Bengals a Cincinnati, Denver vanno a Pittsburgh, Eagles vanno a giocarsela coi Panthers, bella partita, Tennessee Titans contro i Jacksonville Jaguars, i Browns contro i Chargers a Los Angeles, molto bella questa partita, Bears contro Raiders, 49ers in casa dei Cardinals, match forse di punta di questa giornata. Poi c'è anche il divisionale fra Giants e Cowboys a Dallas, e un'altra squadra della nostra division che speriamo perda colpi, i Buffalo Bills, che vanno a giocare in casa dei Chiefs, che sono 2-2, sono veramente in un periodo di forma non splendido, però chiuderà la giornata Indianapolis in casa di Baltimore. Benissimo ragazzi, veniamo a noi, perché ovviamente dobbiamo fare due parole su quanto abbiamo visto ieri sera. Vi dico già, per chi ci ascolta, che sarà un match dove in un angolo avremo il conservatore Marco Sant'Agostino, legato insomma alla razza ariana del football americano, che sul
mi dissi i tempi poi con le robe che sono uscite, no.
Marco Sant'Agostino White Power lo chiameremo, che sul quarto down si calcia, e dall'altra parte il Pape Roga del football americano, che se fosse un allenatore in sideline scenderebbe con la matita tipo Patricia e la calcolatrice, il nostro Andrea, che invece sposa ovviamente un football più aggressivo e più legato a tutta una filosofia che, dicevamo, in realtà sta pagando, perché ieri, tutti lo sanno ovviamente, rispondiamo subito all'elefante nella stanza, cioè i Patriots arrivano a doversi giocare un quarto down e 3 yards da conquistare. Belichick decide di calciare da quelle che erano 56 yards, se non erro, che sono una bella distanza, oltretutto sotto il diluvio. Nick Folk nel riscaldamento aveva calciato realizzando nel riscaldamento appunto fino da 60 yard e aveva detto ai coach che il suo range era quello in cui si fidava. Infatti non è stato un problema di distanza perché la palla è arrivata, peccato che è andata a sbattere contro il palo, e Belichick ha detto ai microfoni che l'idea di giocarsi quel quarto down non è mai stata realmente in discussione. Molti criticano questa scelta. È chiaro che siamo nell'ambito del ragionare col senno di poi, nel senso, sono bravi tutti, se questo calcio fosse riuscito e avessimo vinto la partita, quella era la chiamata del secolo, e bla bla bla, ovviamente, ma non vengo io a dirvi cosa penso, piuttosto mi fa piacere che ci siano con noi due persone che la pensano in maniera, devo dire, diametralmente opposta, o meglio, adesso diranno loro come la pensano. Quindi vado per primo da Andrea, che non è stato per nulla d'accordo con questa chiamata, e così potrà spiegare a chi ci ascolta come mai non è stato d'accordo con questa chiamata.
Allora, parto la premessa è che ovviamente questa secondo me è stata, come dire, la chiamata... Un errore nel processo decisionale, se vogliamo dirlo. Adesso vi spiegherò anche il motivo, anche se ovviamente, come dire, non abbiamo perso per questo, ecco, quindi la mia riflessione si limita, se vogliamo, a quest'ultima chiamata, ma poi magari si potrà vedere tutte le altre situazioni e le altre cose che sicuramente non vanno. Il perché, io credo che uno, banalmente, quando affronti squadre di questo tipo, non puoi, come dire, rilasciargli la palla in mano. Mancava circa poco meno di un minuto, quindi anche se Folk avesse segnato il field goal, Brady con 2 timeout, secondo me, avrebbe riportato abbastanza tranquillamente, o comunque Tampa Bay poteva sicuramente ritornare a un range da field goal anche loro, un po' come ha fatto Rodgers settimana scorsa, per cui un po' come per esempio i Chargers hanno fatto contro i Chiefs, quindi Staley sul 4-9 ha deciso di andare avanti, come avevano fatto i Ravens in week 1 o week 2, quindi giocare sempre un po' più aggressivo, ovviamente con squadre dove sai che quando gli dai la palla in mano, le yard poi le fanno e si riportano tranquillamente appunto in zona di calcio. Questo è una considerazione. L'altra considerazione è che da 56 yard Folk, che avrà pure detto che lui si sentiva agile, comodo da 58, ma lui nella sua vita da 58 non le ha mai segnate, forse a Madden le ha segnate, per cui il suo record personale è 56, in quel momento, come dire, messo tutto insieme, messo una situazione dove pioveva, per cui non c'era neanche, come dire, un tempo clemente, andare a rischiare a pareggiare il record personale di Folk, ripeto, dando in più la palla in mano a ancora Brady, ripeto, secondo me era abbastanza chiaro, fra virgolette, che dovevamo giocarci quel 4-3 e provare a quel punto a mettere Folk in una situazione sicuramente più agevole, perché come abbiamo visto e sottolineato in quest'ultimo anno e mezzo, Folk è rimasto sicuramente affidabile, ma da distanze sicuramente più vicine delle 56, ecco.
Marco, tocca a te per quanto riguarda invece la tua opinione.
Grazie, vostro onore. Allora, no, adesso battuta a parte. Io non l'avrei, cioè, capisco, mettiamola così, ci stava a giocarlo? Sì. Capisco la decisione di Belichick, nel senso che un quarto e tre non è che se il calcolo delle probabilità dice che è più conveniente giocarlo, non è automatico che tu converti quel 4-3, soprattutto visto come ci siamo arrivati a giocare quel 4-3, ossia un incompleto, vado a memoria, due incompleti, no, sì, due incompleti e un lancio su Myers che ha fatto praticamente un miracolo per ricevere quella palla. E il terzo e tre ce lo siamo giocati, è vero che c'era Myers libero sulla traccia corta, perché se si vede il replay c'è Myers che taglia tipo una slant ed è da solo, ma c'è Mac che come tutto il resto della serata aveva praticamente in braccio mezza linea.
Pensa che tra l'altro, e ti ridò subito la... Ti ridò subito la parola perché, a testimonianza di quello che dici, i Buccaneers avevano colpito il quarterback avversario 17 volte in tre partite. Ieri, solo nel match 12. Di ieri con i Patriots, 12.
Sì. Per cui Mac ha fatto una partita della Madonna, cioè ha fatto veramente un partitone, però non era nelle condizioni, non è mai stato messo nelle condizioni di giocare tranquillo. Era la sua prima partita in prime time, era la partita che era, e soprattutto ieri sera avevamo davanti un Brady decisamente sottotono, per cui secondo me il ragionamento di Belichick è stato: ok, Folks è scaldato in queste condizioni, lui mi ha detto che fino alle 58 si fida, metto sti tre punti, o perlomeno prova a mettere sti tre punti, e poi lascio in mano la palla alla difesa, che per tutta la sera ha messo in grave difficoltà Brady. Per cui dal mio punto di vista è una scelta che ci sta, perché non è vero che dall'altra parte c'è Brady, è vero che di norma lui ti fa tutto il campo, però non è detto, cioè non è scontato che una volta che gli ridai palla lui per forza arriva di là e calcia il field goal e vinco loro. Per cui dal mio punto di vista l'idea di dire ok, metto i tre punti e tengo tra virgolette vive le speranze, o poi ha sbagliato di 20 centimetri, cioè adesso non è che ha tirato un calcio che è caduto da 56 yard, ne ha fatte 10 ed è caduto lì.
E gli è andata bene. Che ne ha sbagliato.
In che senso gli è andata?
Ha preso il palo, poteva andare molto peggio.
Poteva andare molto peggio, ma come lunghezza c'era il calcio, ma anche abbondantemente. Cioè,
quello sì.
Attraversava i pali comodamente. Purtroppo è andato leggermente a sinistra, però l'idea di dire metto tre punti e poi do la palla in mano alla difesa, secondo me poteva avere un senso.
Beh, sì, sono...
Anche perché per la partita che abbiamo giocato non è che avessimo l'opzione di far pensare alla difesa di Tampa che magari le corriamo con le 3 yard.
Tra l'altro.
Cioè, questi si piazzavano lì e sapevano che sarebbe arrivato un lancio, perché correvo meglio io dei Patriots ieri sera, ed è tutto dire. Abbiamo chiuso con yard negative su corsa, quindi eri anche limitato dal punto di vista del play calling, tra virgolette, nel senso che avresti giocato qualcosa che loro si aspettavano tranquillamente. Per cui, ecco.
Infatti, ieri abbiamo avuto la prova di che cosa voglia dire giocare contro Brady, ma non come tutti avrebbero pensato, cioè la macchina da touchdown che ti fa 50 punti in faccia, no, l'altro Tom Brady, il Tom Brady spento, come dicevi tu, sottotono, che però cosa fa? Fa una cosa importantissima, non fa mai l'errore, cioè Brady è quel giocatore che quando gioca male comunque non ti mette in condizione di perdere e non fa l'errore da turnover che rischia di compromettere una partita che si poteva vincere, perché l'abbiamo detto, come potevamo vincerla noi? I Patriots ovviamente hanno sempre avuto anche la sensazione di poterla vincere loro stessi, il Tampa Bay. a differenza di Mac Jones, che si deve fare, e che mi sento di dire, poi riguarderemo meglio con le immagini dell'All-22, però l'intercetto, che non è colpa sua, perché quella palla Aguilar doveva prenderla, e poi un rimbalzo sul casco dell'avversario la va a prendere un altro, insomma un po' un intercetto così pittoresco, però probabilmente, come già successo in stagione, non è una palla che deve partire. Quindi probabilmente lì un Tom Brady, per esempio, si siede, subisce il suo sack, però non dà il turnover. Peccato perché è l'ennesima partita di quest'anno, l'ennesima in realtà no, la seconda, perché una è stata la vittoria sui Jets e una è stato il blowout con i Saints, quindi è una partita identica a quella con Miami, dove hai la sensazione comunque di averla un pochino regalata, ce l'hai di meno perché davanti avevi Tom Brady e i campioni in carica, quindi dici, vabbè dai, ce la siamo giocata, buono così. Però un fumble di J.J. Taylor è un intercetto. Hai fatto due turnover, e tra l'altro, oltretutto, abbiamo questa costante ulteriore sfortuna che quando facciamo un fumble non recuperiamo mai la palla. Cioè, veramente una cosa, a parte forse una volta un nostro uomo di linea. E dico, hai fatto due turnover contro uno come Tom Brady che alla peggio, cosa può succedere? Che cicca il lancio di 30 centimetri, magari va sulla testa di Antonio Brown, ma non è che si espone a intercetti o situazioni di questo tipo, e comunque sei lì a giocartela. È chiaro che adesso siamo nel momento più caldo del post-gara, e quindi dobbiamo un po' sbollentare. Tra l'altro, io lo dico sempre perché è un tema ricorrente, arriviamo da un anno maledetto con Cam Newton e comunque da un record di 1-3, è difficile essere positivi, ci accusano ogni tanto di vedere troppo il bicchiere mezzo pieno, no? Però il discorso è questo: noi sapevamo che ci andava pazienza e sappiamo che abbiamo un ragazzino di 24 anni in cabina di regia che secondo me tutto mi aspettavo tranne che forse che fosse l'MVP di questo inizio di stagione dei Patriots, e quindi fondamentalmente siamo sempre lì, siamo forse la squadra con record di 1-3 più forte in NFL. E tra quelle messe come noi di record, intendo, ed è una squadra mascherata, perché è una squadra che poteva essere 3-1 tranquillamente. Lo abbiamo visto anche ieri, lo dicevamo in apertura, i Titans che fatica hanno fatto contro i Jets, fino a perdere tra l'altro, e sono i Titans. La linea difensiva di Miami è una linea di difesa che sta mettendo, ma in realtà non solo la linea, tutta la difesa di Miami è una difesa che mette in difficoltà comunque chiunque si trovi davanti. Poi ovviamente la mancanza di Tua fa sì che i possessi offensivi di Miami durino di meno e che quindi la loro difesa stia più in campo, bla bla bla, e sappiamo già tutti dove vogliamo arrivare. Però abbiamo avuto veramente un filotto di avversari e di difese che hanno blizzato tantissimo, e nonostante questo Mac Jones ha fatto vedere di essere uno vero. È stato per voi quella di ieri sera... Si è un po' perso nella narrazione di questo match Belichick contro Brady, si è un po' perso di vista il fatto che poteva essere veramente un big game appunto per Mac Jones. Ha dato l'impressione di essere ulteriormente migliorato? Cosa vi ha lasciato, Marco, vengo da te, questa prova di Mac Jones vista ieri contro Tom Brady? Le statistiche dicono che ha surclassato il veterano. Poi sappiamo che le statistiche dicono tutto e dicono niente, perché ci sono state un paio di caramelline di Tom Brady su Antonio Brown in endzone che non ha preso verso la fine della partita. Avesse preso quelle, parlavamo di un'altra cosa.
Due di fila, tra l'altro. Esatto. E Brown, una ha deciso di non vedere neanche dove era la palla, e l'altro... non so come abbia fatto a non prenderla, anche perché aveva di fianco John Jones che era zoppo, quindi.
Esatto, tra l'altro.
Ecco,
però ecco, dimmi le tue impressioni.
Allora, una cosa parlando dei paragoni Brady-Mac Jones, che non ho sottolineato nel recap. Brady ha dalla sua l'esperienza di dire vado a colpire dove ho il mismatch tutte le volte, cioè l'unica volta a fine partita... Van Noy contro Fournette, oh, parte dritto per dritto Fournette, Van Noy non lo vede neanche passare, ma perché non lo può mai tenere in velocità, pass interference 20 yard regalate, esce John Jones, entra Betel, convertono un terzo down proprio lì a fine partita, due fade di Brown su contro Jones, infortunato. Diciamo che forse a Mac Jones, come è normale che sia, manca un po' la scaltrezza di sfruttare queste cose, mentre invece Brady, e lo sappiamo bene perché l'ha fatto con la nostra maglia per 20 anni, in ste cose ci sguazza. Detto questo, secondo me ieri Mac Jones ha proprio fatto vedere di poter essere, se riesce a mantenere questi livelli e a migliorarsi ulteriormente, di poter essere il futuro di questa squadra. Ora non voglio menare sfiga, non voglio tombinare, come si dice in gergo, però...
Anche perché non è da te.
No, no, sia mai che ho parlato troppo e menato sfiga qualche volta. No, scherzi a parte, questo c'ha 24 anni, se non sbaglio, e il primo drive, per quanto sia durato poco, facciamo, non il primo drive, quando si è messo a giocare in no huddle, io non l'ho visto fare a Burrow l'anno scorso, quando giocava da Dio, non l'ho visto fare a Justin Herbert, a memoria, una roba del genere. Poi sono quarterback, loro più spettacolari, magari con più frecce al loro arco, che ovviamente esplorano molto di più lungo di quanto faccia Mac Jones. Però ragazzi, questo ha un controllo e una comprensione del gioco che a 24 anni alla quarta partita, non so quanti se ne siano visti recentemente in NFL in grado di controllare così un attacco, di chiamare i check in linea, di chiamare i blitzer, di identificare il middle linebacker, cioè tanta roba che sto ragazzo già fa e che non è scontata, anzi che non ci si aspetta che un rookie faccia, ecco. Poi ovviamente ha i suoi passaggi a vuoto, tipo nell'ultimo drive con la palla che ha lanciato in mano a Devin White, incomprensibile, cioè era una roba che dici, cosa hai visto? Era lì, bianco, su un campo verde, come fai a non vederlo? Cioè, però succede, nel senso, gli errori ci stanno e ci stanno tutti, però diciamo che io sinceramente non mi aspettavo fosse già così avanti nella sua crescita, ecco. E comunque questo qua ha lanciato 9 incompleti ieri sera, su 40 volte che ha messo la palla per aria, 31 completi e 9 incompleti.
Tra l'altro, dopo il record festeggiato di Tom Brady per le yard su passaggio in carriera, c'è stato proprio un altro record che l'ha eguagliato Mac Jones, che è quello dei
19 completi di fila.
Esatto, consecutivi, da 30 anni che sì, non succedeva. E poi mi ricollego, giusto per fare un po' il punto su quello che hai detto, i numeri di Mac Jones, che sono stati decisamente migliori di quelli di Tom Brady, li ha fatti, come dicevamo da inizio puntata, per tutta la puntata, li ha fatti con una linea che non teneva, con un attacco che non riusciva a correre, a differenza di quello di Tampa, che comunque, io credo, l'ho detto anche in separata sede tra di noi, io credo che la nostra difesa sulle corse stia migliorando, ma comunque l'average di Fournette credo che sia qualcosa come 4-5 yard, quindi alla fine non può.
Mi sembra fossero 4 nette le yard di Fournette, esatto. Adesso
4-6 ha portato.
4-6, peggio ancora.
Ecco, appunto.
4 era di Tampa complessiva con
Roma. Ok.
Ecco, quindi voglio dire, e poi sarebbe va bene l'assenza di Gronk, però paragonare il reparto offensivo, certo, noi abbiamo procurato una coppia di tight end buona. Tra l'altro ne parlavamo stamattina, io e te Marco, tu dicevi, caspita, mi aspetto un pochino di più da questi tight end, anche io, però alla fine poi se ci pensi, ieri il 100% di produzione in touchdown è stato loro, perché un touchdown è andato ad Hunter Henry e un altro è andato a Jonnu Smith.
Sì, guarda, se posso solo dire due cose. Sì. Una sulla linea, che è vero, la linea gioca male, ma come dicevi tu ieri sera, chissà quanto è colpa effettivamente della linea, chissà quante volte magari sono... È Jones che sbaglia a identificare il middle linebacker, a identificare i rusher. Diciamo, non sta sicuramente giocando bene, spesso anche ieri sera si sono viste fasi in cui si è stati proprio battuti nettamente uno contro uno, Troy Brown, se il nostro right tackle volesse anche sistemarsi il polpaccio noi saremmo tutti più contenti. Detto questo, i tight end me li aspettavo più coinvolti, cioè io mi sono detto, ne abbiamo presi due di quel livello lì, cacchio, li sfrutteremo tanto. No, nel senso che ieri sera sto guardando adesso 5 target a testa, 3 ricezioni Jonnu Smith, 14 yard e un TD, 4 ricezioni Hunter Henry, 32 yard e un TD. Pochino, non mi aspetto che facciano Gronk, ma me li aspettavo molto più cercati, molto più coinvolti, ecco. Mi stona un po' a vedere 12 lanci a Jacoby Myers e tutto il resto, tutto il resto dei ricevitori massimo 6, con i tight end comunque poco cercati rispetto a 12 target di un ricevitore come Myers, che è anche spesso nel casino lì in mezzo, perché fa un po' il lavoro di Edelman di una volta, sostanzialmente.
Sì, anche perché,
aspettavo un po' più tirati in mezzo.
Sì, anche perché lo diciamo sempre, che molti si lamentano del fatto che noi lanciamo tanto corto, e proprio sul corto uno si aspetta che i tight end vengano utilizzati di più. Andrea, tu, per farti rispondere anche a te alla prima parte della domanda, credi che ieri sia stato un piccolo mattone ulteriore su quella che è la crescita di Mac Jones? Pensi veramente che alla fine sia quello giusto e sta dimostrando quello che vale? Oppure nutri ancora dei dubbi sul... A parte che 4 settimane ovviamente sono pochissime, 4 partite sono poche, però dico, su internet oggi si legge dappertutto che chi è impressionato da Mac Jones è veramente impressionato, cioè dice, caspita, ieri ha rubato lo show a quello che doveva essere il Brady contro Belichick, tolto che più o meno, perché vabbè, per come ha preparato la partita Belichick, secondo me gli andrebbe dato molto più credito, però veramente oggi si parla più di lui che del fatto che Tom Brady abbia vinto a Foxborough. Tu cosa dici su Mac Jones?
Vabbè, allora, sicuramente ieri ha messo, se vogliamo dire, appunto il mattoncino dalla parte giusta e non è stato tolto dal muro, se vogliamo, di costruzione di Mac Jones. Bisogna, secondo me, come sempre, poi cercare di capire su che cose, che livello e che target vogliamo dargli. In senso assoluto, ovviamente, è troppo presto per dare una valutazione su quello che potrà essere Jones. Attualmente non si può criticare e bisogna solamente essere contenti, perché comunque... non c'è nulla, secondo me, in questo momento che abbia fatto di sbagliato. Ovviamente andiamo a paragonarlo con i rookie, poi è ovvio che è quasi impossibile pensare che un rookie in una determinata comunque contesto ti porta a essere 4-0, per cui non è quello appunto che stiamo e che bisogna cercare, perlomeno in questo frangente, o quantomeno pretendere. Sicuramente quello che sta facendo, ha continuato anche ieri in una delle sfide sicuramente più difficili, perché comunque la difesa di Tampa se da un lato, per secondo me, è una secondaria veramente scadente già, e anche quest'anno come l'anno scorso era un po' il loro punto debole, quelli di fronte vanno giù duro, e appunto, come avete detto voi, la pressione ne è arrivata tanta, è riuscita anche comunque in alcune frangenti a uscirne bene. Adesso non mi ricordo esattamente, ma un paio di azioni forse ho visto un bel passo laterale per evitare il blitz che è andato lungo, e lui poi la palla è riuscito comunque a metterla e a generare il completo, per cui nulla da dire, cioè, nel senso, se dobbiamo dire in questo momento Mac Jones va benissimo così, cosa sarà da qui banalmente a fine stagione, un anno, non ho idea. Se pretendiamo di essere 4-0, ovviamente, come abbiamo sempre detto e come è normale, era secondo me troppo presto, ecco.
Certo. Allora, sicuramente, però, quello che possiamo fare è mantenere, anche se chiaramente è difficile, mantenere l'hype e il livello di intensità visto ieri per la gara che non dobbiamo e non possiamo sbagliare della prossima settimana a Houston. È un avversario.
Una cosa, scusami, una cosa che mi piace di Jones comunque in questo momento è che di fatto, seppur magari ogni tanto si fa il pelo nell'uovo sul c'era il blitz e ha lanciato la palla, ma di fatto non ha mai generato, come dire, un errore, un lancio completamente sbagliato, cioè cosa che banalmente abbiamo visto fare a Wilson. Un po' di fortuna perché magari quello di ieri su White poteva trasformarsi in un intercetto, ma ad oggi, a memoria, appunto, una delle cose che possiamo dire è che Jones, appunto, il pallone, bene o male, l'ha sempre lanciato in un modo sicuro, ripeto, paragonandolo alla classe di rookie, quindi, e quasi anche a quelli al primo anno, a parte magari Barrow e Herbert, ma Tua, Arts, anche loro, secondo me, in alcuni momenti qualche passaggio al vuoto ancora ce l'hanno, quindi i lati positivi ce ne sono assolutamente tantissimi, e quindi speriamo. Questa era una cosa in più, ecco, sul discorso di Jones e sul suo, secondo me, passo in avanti che sta facendo.
Tra l'altro c'è anche gente che dopo 30 anni in NFL ha ancora i passaggi a vuoto, perché sono quarterback di livello che, insomma, non smettono mai di averli. No, dicevamo, a proposito, che questi Houston guidati da Mills sembrano tutto tranne che imbattibili, e dobbiamo per forza di cose, ma anche adesso, al di là di tutto, al di là dei discorsi di playoff, di division, di record, è anche una questione di tirarsi su di morale. Arriviamo da una brutta sconfitta che è quella con New Orleans, una bella sconfitta se vogliamo con quella contro Tampa Bay, dobbiamo, ecco, dicevo, mantenere alto il livello di intensità e cercare di affrontare tutte le partite con la preparazione che con la testa che abbiamo avuto ieri sera, perché quello sicuramente non mancava. Si è vista ovviamente quanto pesi l'assenza di White, perché soprattutto sui terzi down Mac Jones era qualcosa come 2 su 7, 2 su 9, l'avete detto prima, quindi è una cosa dove lui sicuramente pesa anche l'assenza di uno come White, quando vedi la corsa in campo aperto di Bolden oppure la ball security di Taylor. Quelle sono tutte cose che chiaramente avere White, ma quelli, gli infortuni li hanno tutti. Sono sicuro che anche Tampa Bay avesse avuto anche Giovanni Bernard e Gronk, sarebbe stata decisamente più produttiva ieri sera. In un paio di occasioni veramente si è visto che Cameron Brait non era proprio sullo stesso pagina del playbook, ma non era sulla stessa timing di Tom Brady, mentre invece su alcune tracce lanciate a Brait ci fosse stato Gronk, magari si sarebbe parlato anche di un altro risultato. Però questo è, quindi lo ricordiamo, si va a Houston alle 7 italiane. Io direi che abbiamo raccontato in poco meno di 40 minuti, come cerchiamo di fare sempre, quello che è stato il match di Week 4. Ci scusiamo per il fatto che non è uscito il Film Room la scorsa settimana del match coi Saints, cercherò di farlo questa settimana. Vi avevo già anticipato che è un appuntamento.
Sarà meglio ti licenziamo.
Esatto, mi avevo già anticipato che sarà un appuntamento che non sempre saremmo riusciti a mantenere, però ci proviamo. Intanto io ringrazio tutti quelli che sono rimasti con noi in ascolto e tutti quelli che ci hanno ascoltato fino alla fine. Ringrazio anche, tra l'altro, tutti i nostri seguaci, i nostri follower che hanno votato e ci hanno permesso di vincere la puntata di The Drive andata in onda la scorsa settimana. Almeno lì i nostri Patriots hanno portato a casa una vittoria. Mi sono divertito ospite di Prunotto e Company, quindi è sicuramente un bellissimo format, e questo mi dà la chiusa per salutare anche The Cutting Edge e tutti i ragazzi degli altri programmi. Ovviamente ultimi ma non ultimi i due pugili che oggi sono stati con me, quindi ringrazio e saluto Marco. Ciao Marco.
Ciao, e volevo solo aggiungere una cosa: abbiamo parlato tantissimo, magari lo sviluppiamo nella prossima puntata, abbiamo parlato tantissimo del rookie Jones ovviamente, ma a me ieri sera ha fatto veramente impazzire Barmore. Apro e chiudo la parentesi e magari la riprendiamo la prossima volta, ma anche
questo è un problema,
sembra essere una pescata,
è un problema di Patriot Train di quest'anno, sì, l'ho già detto, che ovviamente avere un quarterback rookie ruba spazio e tempo ad altri reparti, ma ai colto nel segno, perché anche a me ha fatto un'impressione. C'è stata quell'azione dove ha fatto, dove ha spostato di 3 metri indietro la guardia con una mano, che è stata una roba impressionante. Sì, sembra un'altra pick azzeccata, effettivamente, ma ne parleremo meglio, come suggerisci giustamente tu. Saluto anche, ovviamente, Andrea Casiraghi. Ciao Andrea.
Ciao ragazzi, alla prossima.
Appuntamento alla prossima, buona settimana e buon football. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.